Non che prima di lui non esistessero, ma diciamo che il personaggio di cui raccontiamo oggi la storia è quello che ha aperto la strada, ha insegnato e ha tracciato una nuova linea nel mondo della truffa. Per questo lo chiamiamo pioniere. Non è stato un semplice ladruncolo, uno di quelli che ruba per tirare a campare, ma un artista del raggiro, un visionario della frode. La sua eleganza, il suo sorriso magnetico e la sua abilità oratoria sono il suo marchio di fabbrica, uniti a tutte le altre qualità di cui era dotato: il coraggio, la caparbietà, l'inventiva e la perseveranza. Oltre a un pizzico di sangue freddo, che unito a una bella dose di spregiudicatezza e ingenuità, ne hanno fatto quello che è rimasto nella memoria di tutti noi. Fate spazio! Lasciate passare, gente! Perché oggi è il turno del maestro, del professore della truffa. Quello che, come un notissimo periodico di enigmistica, vanta ancora oggi innumerevoli tentativi di imitazione. Alcuni più o meno riusciti, altri completamente falliti, altri ancora, la maggior parte di essi a dire il vero, smascherati più o meno presto. Stiamo per raccontare la storia di Charles Ponzi, l'inventore dello schema.
Io volevo sempre tre giocatori, che poteva essere questo Donadoni, questo Van Basten e questo Gullit.
No, 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 non temete. Non stiamo parlando di un, che ne so, allenatore di calcio stile Arrigo Sacchi che con gli schemi ci ha vinto tutto. Niente paura. Qui stiamo parlando dell'inventore di quello che passerà alla storia come lo schema Ponzi. Perché Charles Ponzi è stato il primo, l'unico, l'inimitabile, il vero pioniere della truffa. Pronti? Sigla. I soldi non sono mai facili. Devono essere guadagnati, risparmiati, investiti con attenzione. Ma cosa succede quando l'inganno si insinua tra le pieghe del desiderio umano di possedere? Quando le ombre della finanza nascondono un labirinto di bugie così intricato che la linea tra la realtà e l'illusione diventa sfocata. Benvenuti nel cuore pulsante del capitalismo, dove la ricchezza può essere creata o distrutta con un semplice movimento di penna. Benvenuti a Storie Vere, Soldi Falsi. Andiamo con ordine e partiamo dall'inizio di questa storia. Siamo all'alba del Novecento, in un'epoca di transizione prima dell'inizio della nuova era, quella che ci condurrà ai giorni nostri. Un periodo in cui tante, tantissime persone si spostavano in America per cercare fortuna. E Charles Ponzi fa parte proprio di questa categoria di personaggi. Ma prima dobbiamo fermarci un attimo per inquadrare il nostro uomo. Partiamo da un presupposto. Charles Ponzi non è il vero nome del nostro protagonista di oggi. Ma come, mi direte? È proprio così. Perché questo nome italo-americano è solo la traduzione del suo vero nome. Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi. Italiano. Italianissimo. Nato negli anni Ottanta dell'Ottocento, in una famiglia immersa nelle ceneri di un passato nobiliare che ormai non c'è più. Carlo, limitiamoci al primo nome, se no la storia durerebbe un po' troppo, è di Lugo di Romagna, terra di gente che storicamente si è sempre data da fare ed è stata capace di mettere in piedi aziende e realtà che nei decenni successivi diventeranno esempi di eccellenze italiane riconosciute in tutto il mondo. Giusto per fare qualche nome, da quelle zone germoglieranno i semi di marchi rinomati a livello mondiale, come Ferrari e Lamborghini, senza parlare delle forme di parmigiano che stagionano e vengono spedite in ogni angolo del globo. Charles Ponzi è un personaggio un po' distante dall'idea che studio, ambizione e duro lavoro siano ingredienti essenziali per realizzare i propri sogni. Cresce in questa famiglia in costante ricerca di riscatto sociale. La signora Imelde, la madre di Ponzi, viene da una famiglia aristocratica ormai decaduta e vede in quel figlio così scaltro e sveglio la speranza per riacquistare il lignaggio perduto. Così Carlo, non senza grandi sacrifici economici da parte della famiglia, viene mandato a Roma agli inizi del Novecento per studiare legge alla prestigiosa università La Sapienza. Nella capitale, Carlo Ponzi è un privilegiato e fa parte di quel piccolissimo 5% di popolazione italiana che può permettersi un'istruzione di così alto livello e quindi garantirsi un futuro brillante, fatto di stima da parte degli altri e una reputazione prestigiosissima. Solo che Carlo non è proprio il classico studente modello che trascorre le sue giornate tra ateneo e dormitorio, passando dalle lezioni in aula allo studio con l'unico obiettivo di laurearsi con il massimo dei voti. Carlo Ponzi, a Roma, conosce la vita di città, ben lontana da quello a cui era abituato a fare a Parma, dove viveva con i genitori. Non ci mette molto a convertire il tempo dedicato allo studio in tempo per il divertimento, i caffè, i night e le bische. Cade nel vizio e non riesce a trattenersi. Cede alle tentazioni che arrivano da ogni direzione e in meno di un anno ha già finito i soldi che gli erano stati dati dai genitori per mantenersi per tutto il percorso di studi in giurisprudenza. La laurea diventa presto un miraggio e la storia di Carlo Ponzi, studente di legge a Roma, finisce con lui che è costretto a tornare a casa dei genitori senza più un soldo e tantomeno il titolo di avvocato. A questo punto per Ponzi non restano molte alternative. In Italia di possibilità ce ne sono ben poche e mamma Imelde continua a vedere nel suo Carlo la speranza di ritorno ai fasti di un tempo per la sua famiglia. Così Carlo decide che è arrivato il momento di fare il grande salto, o meglio, il lungo viaggio. Quello che migliaia di disperati, poveri, rassegnati e balordi europei di ogni genere si trovano a fare in quegli anni. Si imbarcano per l'America. Carlo punta dritto verso l'America del Nord, quella che per lui è la terra promessa, il luogo dove potersi affermare e diventare finalmente un uomo di successo. Parte da Napoli con in tasca circa $25, ovvero tutti i risparmi di famiglia che gli sarebbero dovuti bastare per mettere le basi in America e iniziare una nuova vita. Solo che stiamo parlando di Carlo, non ancora Charles, Ponzi. Un uomo, una garanzia. Di inaffidabilità, ovviamente. E infatti, le due settimane di traversata dell'Atlantico sono anche il momento in cui Carlo brucia tutto in scommesse varie che mette in piedi per combattere la noia con i compagni di terza classe con cui sta trascorrendo quel lunghissimo viaggio. E dopo 14 giorni di navigazione, ecco che Ponzi arriva sulla costa est degli Stati Uniti. Con in tasca il suo patrimonio ormai bruciato, passato da 25 a $2.50. Niente, praticamente. Una persona normale, di fronte a una situazione del genere, si lascerebbe scoraggiare. Ma non lui, che con quelle poche monete in tasca inizia la sua nuova vita americana. Prima tappa, Pittsburgh, Pennsylvania. Qui trova lavoro in un ristorante, dove parte dal livello più basso. Fa il lavapiatti, ma in cuor suo punta alla luna. Magari un giorno a diventare padrone di quel locale dove adesso è un semplicissimo garzone. È talmente povero che non può permettersi una stanza. Così durante il giorno in cucina ci lavora. Di notte ci dorme. In quel ristorante Charles comincia a mettere in mostra le sue qualità. Una di queste è sicuramente quella di saperci fare con le persone. E nonostante un inglese molto zoppicante, in breve tempo viene promosso da lavapiatti a cameriere. Sembra l'inizio di una classica storia di un self-made man, solo che qui stiamo parlando di Charles Ponzi, e presto viene cacciato dal ristorante perché è sorpreso a truffare i clienti e il titolare stesso con le mance. È proprio vero che per alcuni è davvero difficile star lontano dai guai, e Ponzi fa parte proprio di questa categoria di persone. E più andrà avanti, più emergerà un'enorme contraddizione dentro la sua personalità. Charles Ponzi è uno che parte sempre con le migliori intenzioni possibili. Solo che poi c'è sempre un momento in cui scivola. Cade nel tranello che spesso si è teso da solo e finisce per rovinarsi con le sue stesse mani. Brutto affare per uno che deve costruirsi una vita da zero dall'altra parte del mondo, a migliaia e migliaia di chilometri da casa e dalle persone che sulla carta dovrebbero credere nelle sue capacità. Ma Ponzi è un cane sciolto, uno che non sa stare alle regole e ha un'inclinazione naturale al cascare sempre nelle situazioni peggiori possibili. Da Pittsburgh, come si può facilmente intuire, è costretto a scappare a gambe levate. La sua credibilità da quelle parti si è bruciata velocissimamente. E per ripartire, sceglie di attraversare il confine e andare in Canada. Ed ecco la seconda tappa del suo viaggio americano, Montreal. Città piena, pienissima di italiani alla ricerca di nuove speranze dopo essere stati costretti a fuggire di casa per avere anche un solo briciolo di speranza di costruirsi un futuro. E qui, nella terra degli aceri e dei grandi laghi, Ponzi inizia a maneggiare quello che ama di più di ogni altra cosa al mondo. I soldi. Anche abbastanza incredibilmente, diventa consulente presso una delle banche di riferimento per gli italiani in Canada, la Zarossi. diventa grande amico di Luigi Zarossi, il titolare della banca, che si trasforma presto nel suo mentore. Un mentore ben poco tradizionale, visto che, invece di allevare Ponzi all'arte dell'investimento e la gestione dei risparmi, a un certo punto, con incassa milioni e milioni di dollari, decide di prendere il malloppo e scappare in Messico. «Vado in Messico!» lo avrebbe cantato Vasco Rossi circa 70 anni più tardi. Zarossi, invece, lo fa per davvero, lasciando dietro di sé una coda infinita di clienti imbestialiti con la sua banca, ai quali non verranno mai più restituiti i soldi affidati. E a pagarne le conseguenze chi sarà? Non Zarossi, di cui si perdono presto le tracce e di cui non si saprà più niente, ma Ponzi, che viene preso e sbattuto in un orrendo carcere in Quebec, dove trascorrerà 3 anni trattato come l'ultimo dei criminali. Passati gli anni dietro le sbarre, Ponzi torna a essere un uomo libero. Solo che per lui i guai non sono finiti. Anzi, sono solo all'inizio. Tenta di rientrare negli Stati Uniti clandestinamente, ma viene beccato insieme a un gruppo di altri italiani e scambiato per un trafficante di esseri umani. E così viene rispedito per la seconda volta in carcere. Un'esperienza dura, quella del carcere, per Charles Ponzi. Un'esperienza che dovrebbe teoricamente fargli capire di aver sbagliato e cosa succede a chi cerca di gabbare il prossimo. Redenzione? Ma che? Rimorso? Senso di colpa? Niente di niente. Ponzi è, oltre che in costante contraddizione con se stesso, anche un bugiardo cronico. Uno capace di manipolare la realtà come meglio crede, così da passare sempre per la vittima del sistema e mai per il colpevole delle sue stesse malefatte. Durante il carcere, Ponzi non si butta giù e il suo grande spirito di adattamento gli permette di ritagliarsi un ruolo anche all'interno della prigione. Diventa una sorta di assistente dei secondini, che lo sfruttano per la sua conoscenza dell'italiano come traduttore di un boss italo-americano che comunicava con i suoi scagnozzi rigorosamente nel dialetto del suo paese. In questo modo, Ponzi si guadagna la fiducia dei secondini e ottiene anche uno sconto di pena, oltre che un trattamento di favore che in carcere non fa mai male. Ponzi sconta la sua pena e ricomincia il suo viaggio alla ricerca della felicità. Siamo ancora all'alba del 1900. Lui è poco più che un ragazzino, ma è come se avesse già vissuto diverse vite. Ha pagato il suo debito con la giustizia, è pronto per ripartire e lo fa sapere anche ai familiari, alla mamma, che dall'Italia pensa continuamente alle vicissitudini di quel ragazzo su cui continua a fare affidamento, nonostante il destino gli sia stato molte volte nella sua vita già avverso. Per Ponzi arriva il momento del riscatto e per metterlo in atto sceglie di ripartire da Atlanta, città capitale della Georgia. È qui che Carlo diventa definitivamente Charles Ponzi. Cambia il nome, perché così facevano tanti espatriati dell'epoca, per rendere più facile l'inserimento nel mondo statunitense e soprattutto guadagnarsi più facilmente la fiducia degli americani. Ad Atlanta, Charles Ponzi parte con grandissime ambizioni. Una su tutte, vuole costruire un'impresa idroelettrica che possa portare la corrente negli appartamenti di tutti gli abitanti della città, anche i più poveri e disagiati. Un'impresa quasi impossibile per uno che negli anni precedenti ha visto il mondo da dietro le sbarre. Ma Ponzi non è uno che si arrende facilmente. Partecipa a un bando, non si sa bene con quali speranze di poter vincere, ma ci prova e sogna. Un giorno, pensa, sarò una persona importante e ricordata qui in America, ad Atlanta. E qui succede una cosa davvero incredibile. Intorno al 1910, l'esplosione di una caldaia causò moltissimi feriti e ustionati. Tra questi, anche un'infermiera che per poter sperare di vivere necessitava di un trapianto di pelle. Operazione molto invadente per le tecniche chirurgiche dell'epoca e di difficile realizzazione. Viene lanciato un appello per chiedere ai cittadini dei volontari che volessero donare una piccola parte di pelle per la sfortunata infermiera. Pochi si fanno avanti. Anzi, pochissimi. Pochi, tra i quali c'è anche il nostro Charles Ponzi, che è alla ricerca di visibilità per costruirsi un'immagine credibile e affidabile di fronte ad Atlanta e a tutta l'America. E quindi, quale migliore occasione che questa per mostrare a tutti la sua bontà? Si fa prelevare 100 centimetri quadrati di pelle dalla schiena, che lo costringeranno a un lunghissimo periodo di degenza in ospedale. Vittima di terribili infezioni e dolori lancinanti, alla fine Charles Ponzi starà 9 mesi ricoverato in ospedale. 9 lunghi mesi, durante i quali da una parte diventa un santo agli occhi dei cittadini di Atlanta. Dall'altra, 9 mesi che gli impediranno di partecipare al famoso bando idroelettrico e quindi di mettere in piedi l'attività su cui aveva puntato il suo futuro. Beffa doppia, contraddizione sempre più evidente. Ponzi cuore d'oro, ma sempre con un doppio fine. Una volta rimessosi in piedi, ecco che Ponzi parte per un'altra, ennesima nuova avventura della sua vita. Si sposta a Boston, una delle città americane con la più alta percentuale di immigrati italiani. Ponzi piomba dal cielo a Somersville, un quartiere dove la comunità italiana è ben radicata. Tutti qui hanno almeno un cugino, se non rami interi della propria famiglia, che hanno messo radici da diversi anni e tutti si danno una mano l'uno con l'altro. Tutti, tranne Ponzi, che a Somersville viene visto sin da subito con una punta di sospetto. Lui lì non aveva alcun contatto, nessun parente, amico, conoscente che potesse garantire per lui. Il terreno perfetto per iniziare una nuova attività da zero, da perfetto sconosciuto. Un dettaglio non da poco per uno come Charles. Ponzi, ormai nella sua vita, ha un unico obiettivo: diventare ricco. Vuole diventare ricco perché ha voglia di riscattarsi, perché ha necessità di diventare uno che conta. Lo deve a sua madre, che sulle sue capacità ha sempre puntato forte. Lo deve a se stesso, dopo averne passate di tutti i colori da quando è negli Stati Uniti. L'obiettivo di Ponzi è chiaro. Quello che manca, però, non è un dettaglio. È il come diventare ricco. E la soluzione pare arrivargli dal cielo. All'epoca esistevano dei coupon, i cosiddetti buoni di risposta internazionali, che permettevano a chi riceveva una lettera da uno stato estero di poter avere un francobollo da utilizzare per la risposta. In pratica, il mittente, attraverso il coupon, pagava anticipatamente i costi di risposta del destinatario. Ponzi scopre che i coupon italiani erano molto più convenienti di quelli americani e quindi inizia a farsi mandare più coupon possibili dall'Italia per convertirli in francobolli americani, così da guadagnare sulla differenza di valore tra i due. Detto in soldoni, se il coupon in Italia valeva 10, in America Ponzi lo riscattava per 20, raddoppiando così il suo valore, senza praticamente fare nulla. Una scoperta arrivata quasi per caso, ma che diventa la base del suo schema. Quello che passerà alla storia come lo schema Ponzi. E qui, per illustrare la teoria dello schema Ponzi, chiedo aiuto al nostro giornalista esperto di finanza, che ci spiegherà come funziona uno schema del genere.
Eccomi, sarò breve. In realtà si tratta di uno schema che abbiamo già visto nella puntata dedicata a Bernie Madoff. Ma non possiamo evitare di raccontarlo di nuovo, visto che Charles Ponzi è stato il primo a mettere in piedi un sistema del genere. Immaginiamo di voler organizzare una festa sorpresa. Chiediamo al primo ospite di portare un regalo, promettendo che in cambio, alla prossima festa, riceverà lui stesso 2 regali. Alla festa successiva, 2 nuovi ospiti vengono convinti a partecipare, portando un regalo ciascuno, con la promessa di ricevere a loro volta 2 regali alla festa dopo, e così via. All'inizio funziona. Il primo ospite riceve i suoi 2 regali e pensa che sia un grande affare. Ma mentre le feste si susseguono e la lista degli ospiti cresce, diventa sempre più difficile trovare nuove persone disposte a partecipare. Alla fine ci saranno ospiti che hanno portato regali, ma non ne riceveranno mai in cambio, perché non ci sono abbastanza nuovi partecipanti. E quando ciò accade, la festa si svela per quello che è veramente: una promessa vuota.
Ponzi, con il giochino dei buoni di risposta, scova la falla nel sistema e inizia a progettare il suo schema. Gli manca però un ingrediente per fargli evitare il suo business: i soldi. Quindi Ponzi inizia a cercarli, questi soldi. Ma non lo fa spudoratamente. Anzi, prima si crea una rete di conoscenze nella comunità di Somersville. Poi decide di dire e non dire cosa ha in mente. Crea nelle persone che gli girano intorno un misto di curiosità, mistero, attrattiva dietro la sua attività. Parla di appuntamenti con manager di grandi banche d'affari, di network in crescita, di grandi spostamenti di capitale. Tutto falso, ovviamente, ma questo basta per portare investitori a chiedere informazioni dietro questa attività. È in questo momento che Ponzi fonda la sua società, chiamata Security Exchange Company, che formalmente dovrebbe occuparsi di un non meglio specificato mercato di import-export dall'America all'Italia. Le cose sembrano andar bene alle orecchie e agli occhi di chi ha a che fare con Charles Ponzi. Lui si presenta sempre elegante, con toni affabili, raccontando di quanto bene stia facendo con la sua attività. In questo periodo di iniziale ascesa, conosce e sposa Rose Gnecco, figlia di italo-americani, con cui ha l'obiettivo di mettere presto su famiglia. Lei è molto più giovane di lui e si lascia affascinare da quest'uomo più esperto, dal passato misterioso, ma capace di grandi iniziative, idee, slanci creativi e soprattutto promesse di un futuro radioso. Sembra l'uomo perfetto per lei, nonostante suo padre inizi a guardarlo con sospetto. Diciamo che Ponzi non è che si presenti nel miglior modo possibile alla famiglia Gnecco. Prima di tutto scavalca il padre di Rose per chiederle di uscire, cosa assolutamente impensabile all'epoca, ma unico modo per Charles di avere una possibilità con lei. E poi i misteri e i vuoti sul suo passato. Lui si presenta sempre come avvocato Charles Ponzi, laureato presso la prestigiosissima Università La Sapienza di Roma, in Italia. Fake news, difficilmente confutabile al tempo, e arma che Ponzi sfodera per acquistare sempre più credibilità e per farsi una clientela. Con Rose le cose vanno a gonfie vele e spedite. Il matrimonio si fa, pur in uno scenario surreale, ma si fa. Con metà chiesa occupata dai tanti parenti da parte della sposa e il deserto dal lato Ponzi, visto che la madre non era giunta in America dall'Italia, il padre è già morto da tempo e che con il fratello i rapporti erano interrotti. Questo desta qualche sospetto nel signor Gnecco, titolare di un ingrosso di frutta e verdura e padre di Rose, ma fino a un certo punto. Se questo Charles può dare un futuro, una casa e una famiglia di cui mia figlia si possa occupare, tanto meglio. Una volta sposato, Charles si butta a capofitto nella realizzazione della sua impresa. Prende un ufficio in School Street, lo arreda con dei mobili di seconda mano, dati da un mobiliere italiano che, vista la situazione di scarsa liquidità in cui versava in quel momento Charles, gli concede invece del pagamento immediato di $350 la possibilità di pagare con calma una sorta di tassa da $5 al mese. Cifra bassa e sostenibile anche per un'attività come la sua, ancora in fase embrionale e con un futuro tutto da scrivere. Tenete a mente questo personaggio, il mobiliere. Avrà un ruolo molto, ma molto importante in questa storia. Ma non vogliamo spoilerare niente. Andiamo avanti. E così Ponzi parte a caccia di clienti. Come dicevamo prima, attorno a questo misterioso business si crea interesse e Charles inizia ad accogliere in ufficio gli investitori. Gli spiega come funziona il mercato dei buoni di risposta, la conversione e la vendita dei francobolli, gli fa vedere il guadagno promesso e il gioco è fatto. I risparmiatori rimangono incantati dalle favolose percentuali di interesse che avrebbero incassato, per di più in tempi brevissimi. Stiamo parlando di doppie cifre, che vanno dal 40 al 50% nel giro di 45 giorni. Rendimenti che le banche non avrebbero mai e poi mai potuto garantire, perché fuori da ogni logica di mercato, ma che Ponzi sa come mantenere in piedi. In pratica, Charles Ponzi, sempre molto nascostamente, senza dover sbandierare ai 420 la sua idea di business, inizia a raccogliere sempre più denaro. E ogni cliente ne porta uno nuovo, e quello nuovo un altro ancora. Le giornate iniziano ad avere un costante squillo di telefono in sottofondo, e dall'altra parte della cornetta sempre più americani pronti ad affidare a Ponzi tutti i loro risparmi, contando di vederli moltiplicati nel giro di pochissimo tempo. E quindi Ponzi apre le porte, fa entrare immense quantità di capitali nelle sue tasche, segnando di volta in volta chi doveva essere ripagato. Solo che i soldi, per chi non li ha mai avuti sotto mano, sono pericolosissimi. Se non si sanno gestire, inizialmente sembrano far del bene, poi a lungo andare diventano delle armi a doppio taglio. Siamo nei primi mesi del 1920 e Charles Ponzi, all'improvviso, è un uomo ricco. Sembra passata una vita, in realtà si tratta solo di qualche mese, da quando le banche e gli istituti di credito gli sbattevano le porte in faccia, deridendolo di fronte alle richieste di aiuto per avviare la sua attività. Come quando si mette in testa di commercializzare un catalogo con dentro tutti i recapiti e le informazioni delle aziende di tutto il mondo. Adesso però ci è riuscito. Ponzi è pronto a prendersi la sua rivincita. Per capire le dimensioni di quello di cui stiamo parlando, Ponzi si ritrova all'improvviso con in tasca talmente tanti soldi da poter comprare aziende, immobili, addirittura banche. Anche quelle banche che gli avevano sbattuto la porta in faccia solo qualche mese prima e a cui lui aveva promesso un giorno tutto questo sarà mio. Obiettivo centrato. Compra anche una bellissima casa per lui e Rose, che fatica a comprendere come il marito in così poco tempo abbia guadagnato tanto denaro. Ma il benessere non è mai disprezzato e quindi fa finta di niente, chiude un occhio e passa oltre. Charles sta così bene che si permette anche di portare sua mamma, donna Imelde, in America per farle vedere come suo figlio ce l'avesse fatta. Tutto sta andando a gonfie vele. Ponzi è sposato, ha una moglie giovane, una casa bellissima e soprattutto tantissimi soldi. Ma è qui, al momento della sua massima e velocissima ascesa, che succede qualcosa che fa saltare il banco. Ve lo ricordate il fornitore di mobili? Quello che aveva dato la fornitura a Ponzi per il primo ufficio. Ecco, lui è l'interruttore che accende la luce su chi sia per davvero Charles Ponzi. Non un imprenditore illuminato, un businessman fatto da sé e capace dal nulla di creare un impero economico in pochissimo tempo. Bensì il truffatore che è stato tramandato ai giorni nostri. Tutto inizia per un semplice motivo. L'invidia. Il mobiliere, che da anni lavorava giorno e notte per portare avanti la sua attività, viene a scoprire che quel Ponzi a cui aveva dato la fornitura per l'ufficio a prezzo di favore e che faceva fatica a ridargli quei due spiccioli mensili stipulati dal canone, era diventato tutto d'un colpo un milionario. Uno che non faceva nulla per nascondere il suo nuovo status. Uno che si muoveva a bordo d'auto di lusso. Che abitava in una casa di prestigio. Uno che si vestiva bene e che non lasciava nulla al caso, mettendo la sua immagine e l'apparenza agli occhi degli altri sempre al primo posto. Così il mobiliere, imbestialito, si presenta da Ponzi per chiedere indietro tutti i soldi che gli doveva, senza ovviamente cavarne nulla. Charles ci gira intorno e ogni volta trova una scusa per non pagare il debito con il fornitore. Il mobiliere inizialmente è caro e buono, ma alla lunga inizia a spazientirsi e a stancarsi delle scuse che Ponzi gli propina e passa al contrattacco. Contatta i giornalisti che prima incensavano Ponzi per raccontare che, a differenza di quello che scrivevano, non era altro che un ladro, uno che si intascava i soldi senza ridarli indietro, oltre a essere insolvente nei confronti dei suoi stessi fornitori. Racconta dei mobili, dei canoni di prestito agevolati e di tutte le scuse accampate per non ridare indietro la cifra pattuita. E ovviamente questa storia fa scalpore. Charles Ponzi, da self-made man, portato in palmo di mano come esempio di realizzazione del sogno americano, all'improvviso perde ogni tipo di credito nei confronti della stampa, che inizia a martellare sempre più forte, mettendo in discussione il successo accumulato in quei mesi. E da qui inizia la discesa di Ponzi, perché da questo momento in poi entra in gioco anche la polizia. Le autorità vanno in profondità e presto i conti non tornano. Secondo quanto accumulato da Ponzi in quei mesi, i buoni postali in circolazione dovevano essere molti, molti di più di quelli dichiarati. E questo numero non giustificava in alcun modo una rendita del genere per Ponzi, e le percentuali di interesse che dovevano essere ripagate ai risparmiatori erano palesemente gonfiate. Per dare due numeri, per gli investigatori sarebbero dovuti risultare almeno 160 milioni di buoni circolanti, quando in realtà, a contarli uno ad uno, ne figuravano solo 27.000. Una differenza abbastanza evidente, anche senza dover fare una sottrazione. Ponzi, di fronte agli attacchi sempre più feroci, alla fine crolla. Il suo schema, ormai raggiunte dimensioni incalcolabili, si svela una vera e propria truffa e tutte le vittime, all'improvviso, si rendono conto di aver foraggiato un criminale e non un mago della finanza, un avvocato, un esperto di diritto, come lui si vendeva a chiunque si trovasse di fronte. Ormai, il Ponzi, che di fronte alla folla di gente che reclamava i propri soldi, offriva in cambio sorrisi, ciambelle e caffè, perché sì, per salvare la faccia ha fatto anche questo, non c'era più. Il 10 agosto 1920 viene chiusa la sua attività e tre giorni dopo ecco che scatta l'arresto. Il 13 agosto 1920 Ponzi viene nuovamente incarcerato. Ma a differenza delle volte precedenti, stavolta c'è un ingrediente in più. La stampa ormai ha compromesso la sua immagine e per lui rivendersi ancora una volta attraverso i suoi giochini diventa impossibile. La chiusura della sua attività non avrà conseguenze devastanti solo per chi ci aveva perso dei soldi, ma anche per quelle realtà e aziende acquisite da Ponzi con il denaro raccolto. Stiamo parlando di 6 banche e decine di imprese che dopo l'arresto di Ponzi finiscono senza più un dollaro. Un'incredibile e apparentemente inarrestabile ascesa, quella di Charles Ponzi. Da povero immigrato a dandy che non badava a spese per apparire, fino a tornare di nuovo a essere povero tra i poveri. Chiuso in carcere e condannato a una pena di 5 anni. Ne sconterà solo 3,5 per via della buona condotta. E una volta uscito si sposta in Florida, dove il suo nome è ancora tutto sommato sconosciuto ai più. Ci prova ancora a mettere in piedi una nuova truffa, stavolta trattando terreni, ma viene smascherato presto e la sua nuova impresa, praticamente, si ferma ancor prima di iniziare. Finisce presto di nuovo in carcere. Fa dentro e fuori finché non cerca di tornare in Italia sotto false generalità. Prova a imbarcarsi su un cargo merci, ma viene riconosciuto e riconsegnato alle autorità. Per lui sembra finita. Ormai è provato fisicamente e psicologicamente da tutto quello che gli è capitato nella vita. La moglie lo lascia, nonostante abbia creduto fino all'ultimo nella redenzione o in quella che per lei restava semplicemente la buona fede del marito. Quel marito che disse «Sono andato in cerca di guai e li ho trovati». Mai frase fu più azzeccata per una storia del genere. Perché Ponzi è sì un truffatore, ma in fondo è sempre rimasto uno che ha sognato di potercela fare, in un modo o nell'altro, per risollevare il nome della propria famiglia caduta in disgrazia e incapace di rialzarsi una volta per tutte e tornare così agli antichi fasti di un tempo. Alla fine in Italia ci tornerà da espatriato, dove trova anche un lavoro onesto. Finisce per occuparsi di traduzioni per l'Ala Littoria, la compagnia aerea del fascio, stazionando in Brasile. Solo che durante la Seconda Guerra Mondiale, nella quale il Brasile si schiera accanto agli alleati, perde il lavoro e finisce per vivere a Rio de Janeiro, ormai stanco, vecchio, malato e senza un soldo. Tanto da morire nel 1949 in totale solitudine, in un ospedale per poveri di Rio. Una fine triste e misera per Charles Ponzi, il pioniere della truffa. Un uomo che aveva dei sogni, che ha venduto alle sue vittime il nulla in cambio di tanti, tanti soldi. Soldi veri, che non hanno fatto la felicità di nessuno. Anzi, hanno lasciato dietro di loro solo un alone di profonda tristezza. Questa è la storia di Charles Ponzi, il pioniere. L'apripista dei moderni truffatori. Un club a cui si sono iscritte tante, tantissime, forse troppe, persone.